Oggi, cioè, la parasha di questa settimana che noi leggiamo sarà la parasha, Vaishlach. E volevo, cioè, diciamo, un po' toccare il problema di Giacobbe, che lui invia questi messaggeri a Esav. Allora, prima leggiamo in italiano, qualcuno che legge il primo paragrafo che parla su questo argomento.
Allora,
Giacobbe mandò davanti a sé diede loro ordini dicendo: così dovrete parlare a mio signore Esau. Così ha detto il suo servo Giacobbe: ho vissuto come straniero con Labano e vi sono rimasto finora. Con il mio lavoro mi sono procurato buoi e asini, greggi, servi e serve. Ho mandato a informare il mio padrone del mio prossimo arrivo per trovare favore ai suoi occhi e chiedergli di riconciliarci. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: siamo andati da tuo fratello Esau, anche lui ti sta venendo incontro e con lui ci sono 400 uomini.
Ok,
Giacobbe ne fu molto spaventato e angosciato. Divise allora le persone che erano con lui, il gregge, il bestiame grosso e i cammelli, i due accampamenti, e disse: se Esau verrà contro un accampamento e lo attaccherà, l'altro accampamento potrà mettersi in salvo. Giacobbe disse: signore di mio padre Abramo.
Allora noi vediamo che Giacobbe manda questi messaggeri, e qua c'è il problema. Se lui, diciamo, vediamo come i commentatori, o diciamo come il Midrash, lui giudica questa azione di Giacobbe, se è positiva o negativa. Allora, se avete di fronte a voi il primo, il foglio, io leggo piano piano e traduco la prima fonte. Dice il Midrash a Bereshit Rabbah, dice: Vaishlach Yaakov, sì, ce l'avete con me? Vaishlach Yaakov, ha mandato Yaakov, cioè il versetto nostro, che parla, che ha mandato i messaggeri, Ravuna Patar, cioè Ravuna ha aperto e ha detto: Marzik Beosne Kelev Over Mitaber al Rivlolo. C'è un versetto ai Proverbi, ai Proverbi capitolo 26, che dice così: Marzik Beosne Kelev, cioè uno che tiene nell'orecchio del cane, Over Mitaber al Rivlolo, cioè lui è come un cane che passa, che lui ha detto gli tiene gli orecchi, è come che lui cerca a litigare con questo cane, Mitaber al Rivlolo, cioè lui va a fare una litiga che non è per lui. Riv sarebbe una litigata che non è lui, non è per lui. E continua il Midrash e dice: Shmuel Bar Nachman Amar, cioè Shmuel Bar Nachman dice, Mashal, cioè una proverba, una parabola, L'achil listim, Shaya Yashen beparashat Drachim, Avar Chad Veshari Mairle, cioè con l'assomiglia, a un assassino, uno che è pericoloso, un uomo molto pericoloso, che fa scippi, ammazza le persone nella strada, gli stim, sì? Shaiai ascende parashat rachim, quello dormiva nell'incroce della strada, e qualcuno passa e lo sveglia e gli dice, Vishari Mairle, e gli dice: Kum lecha de Visha Shechiachacha, cioè alzati, che qua non è un posto buono per dormire. Allora Kam, allora questo qua si alza, Vishari Mekapechlo, e lui si alza e comincia a a darle le botte. Perché? E gli dice, amale mier bisha al damach aveva oratate, cioè gli dice, io dormivo e tu mi hai svegliato. Kach amarlo a Kadosh Baruch Hu, le darko aya mealech, vata mishaleach etlo veomer lo ko, amar avdecha Yaakov. Cioè, così anche ha detto il Signore, Esav le darko aya mealech, Esav andava alla sua strada, e tu li vai a chiamare, li mandi gli inviati, li mandi i messaggeri, e dici, ko amar avdecha Yaakov, sì, così noi abbiamo letto nel versetto quinto che dice Jacob ai messaggeri, andate e direte al mio padrone Esav, così ha detto il tuo schiavo, il tuo servo è Jacob. Cioè, da qua vediamo da qua c'è che cioè c'è un certa critica verso Giacobbe su questo fatto che lui manda i messaggeri.
C'è una critica, ma lui gli manda i messaggeri, ma gli parla bene, gli dice mio signore, non è che lo
ok, ma poteva anche entrare dentro la terra di Israele senza chiamare Esav. Esav dove stava? Edom. Edom sta al sud di Israele, sì? Adesso lui veniva dal nord, veniva dalla Siria di oggi, veniva da là, ha passato il fiume Yavok, sì. E poi è entrato nella terra di Israele. Lui manda questi messaggeri a Esav. Poteva entrare se poi dopo, diciamo, veniva lì di fronte a lui, allora faceva tutto questo, diciamo, prova di far pace.
Ma lui li ha mandati perché aveva paura di suo fratello Esav, come
quando era più forte, era più vicino, allora lui è come che ha cercato. Da questa fonte vediamo che come lui ha cercato questo incontro con Esav. E dice, vediamo anche la seconda fonte di Bereshit Rabbah, la seconda fonte, dice così, Beotah sha'ah shekara Yaakov le'Esav Adoni, cioè al quel momento che Giacob chiamò a Esav Adoni, cioè il mio padrone, אמרלו הקדוש ברוך הוא, אלו יתינו אלי דיצ'ה, אתה השפלת עצמך וקראת לאסב אדוני חט פעמים, שואת, תו, הייתי אמרתו, אסב, תהיה הומיליאטו, הייתי אמרתו אסב פר עוד וולטה, כסה בוי נוטטה, dall'inizio del paragrafo fino alla fine dell'incontro è scritto 8 volte che lui chiama Adonì, cioè il mio padrone. Nel versetto 5 una volta dice, poi ci abbiamo nel versetto 6 anche dice la Adonì, un'altra volta, seconda volta, poi dice nel versetto più avanti quando c'è l'incontro, allora lui dice nel versetto 19, allora là è scritto ecco qua la offerta per il mio padrone Esaù, e così poi dopo più avanti dice altri quattro volte si trova che lui dice chiama Adonì Esav. Allora per queste otto volte che lui lo chiama, dice il Midrash dice, continuo nella fonte 2, dice Chayecha ani ma'amid mi banav shmona melachim kodem lebanecha, cioè tu l'hai chiamato otto volte padrone, io metterò otto re prima che ci sarà il primo re in Israele. Perché se voi aprete nella fine della nostra parasha, nel capitolo 36.
C'è una punizione che va a fare.
Allora, sì, allora, nel capitolo 36 è scritto. Versetto 31. Sì? Allora, dice così. Versetto 31. Qualcuno che legge, per favore?
Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che i figli di Israele avessero un re. Regnò in Edom Bela, figlio di Beor. Il nome della sua città era Dinava. Quando Bela morì, gli successe Yovav, figlio di Zerah, da Bozra. Morto Yovav, gli successe Cusham, del paese dei Temaniti. Alla morte di Cusham, gli successe Hadad, figlio di Bedad, che sconfisse Midian sui campi di Moab.
Ok, così va avanti, fino a che nomina otto re di Edom. Allora, per dirti, tu, dice che il Signore a Giacobbe, tu hai detto otto volte, hai chiamato Esav Adoni, cioè il mio padrone, allora otto volte, otto re ci saranno prima che sarà un re a Israele. E infatti anche il Nachmanide, lui nel suo commento della Bibbia, la fonte 3, dice così, lui molto critica questo fatto che Giacobbe ha mandato i messaggeri, e lui dice che diciamo tutte le cose che c'erano nel secondo tempio sono uscito, cioè sono arrivati da qua. E io leggo El Esav Achiv Arsaseir, dice così Ramban, Ba'avor Eyot Negev Eret Israel, cioè siccome il sud di Eret Israel al Yede Edom, cioè là si siede Edom, Ve'aviv Yoshev Be'eret Negev, cioè l'Edom sta al sud di Eret Israel, Yesho La'avor Derech Edom o Karov Misham, al Ken Pachad, Ulai Yishma Esav V'gdim Yishloch Elav Melachim La'arto. Allora lui dice, lui ci aveva paura che forse Esav sentirà, allora lui ha mandato i messaggeri perché così così lui sentirà, cioè che questi messaggeri, lui viene da lui e non che lui sente solo una notizia e viene. Allora, e qua adesso comincia Nachmanide a dire la sua critica e dice così, cioè già hanno detto i nostri saggi che non era bene, e come Mahzik Bosnekele Bevereshit Rabba, abbiamo visto il Midrash che dice come che uno tiene l'orecchie del cane. Amarlo a Kadosh Baruch Hu Lezarkoi Amalech Vaita Meshalech Etzlo Vomerlo Ko Amar Avdecha Yaakov, cioè il Signore dice, tu, lui è andato alla sua strada e tu lo vai a chiamare. Ve'albati, adesso lui lo collega a questo fatto, alla situazione attuale, e dice va'aldati gamzeirmod chi anachnu itchanu nefilatenu biyad Edom, cioè questo viene a ricordare a noi, fa un ricordo come un segno per noi che abbiamo cominciato a cadere di fronte a Edom. Edom si sa che sarebbe Edom, chi è Edom? Sarebbe il regno di Roma, che sale nel secondo tempio e va, cioè, diciamo, la Galut di Roma va fino a questi giorni. E che lui dice così, chi malchebe ai ceni, baubi brut i maromain, cioè i re del secondo tempio hanno fatto un patto con i romani, come è scritto già nel libro di Hasmonaim. ומהם שבו ברומא, ומהם שבאו ברומא, והיא הייתה סיבת נפלתם בידם, וכל הער על הרג'ונה פרקה סונוקדות ישראל על ai mani di Romani e il Tempio è stato distrutto.
È successo questo perché
lui dice,
siccome
Giacobbe ha mandato i messaggeri, allora è come c'è, cioè che adesso lui ha chiamato il Signore, allora doveva essere che il regno di Edom dominerà Israele.
Ah sì, perché chi l'ha detto che i discendenti di
Edom, Esav o Edom, l'abbiamo letto nella parasha, Esav, Esau o Edom,
che Roma sono i discendenti
di
Esau, i popoli che
sono i discendenti di Esau, cioè di Esav, Roma, l'impero romano.
Ecco, dove ce l'abbiamo letto?
Abbiamo letto la Torah, nella Torah della parasha di Toldot, nella parasha del Toldot è scritto,
ecco,
che va in creuoto Edom, che lo chiamano Edom, e poi nella Starà è scritto che Edom e Zav lo collegano con Edom. E da qua noi, cioè i nostri saggi imparano, che quando uno ha una disgrazia, cioè quando deve venire una disgrazia, lui, cioè non deve subito, quando è lontana, anche quando si avvicina, diciamo, esce nella strada, uno deve che ci avrà fiducia nel Signore, deve essere che ci avrà il fiducia del Signore, solo quando, cioè, il pericolo è vicino, allora si può, cioè, allora si fa, cioè, si può uscire per la guerra, una roba del genere, cioè, ma uno deve cioè, sempre c'ha la fiducia del Signore, e qua una certa critica su Giacobbe. Ma adesso vediamo altri midrashim e altri commentatori che lo vedono un po' diverso. Allora vediamo il fonte 4. Dice il fonte 4. La fonte 4 dice Vayetzav otam lemo, cioè lui qua cita il versetto quinto, che dice Giacob ai messaggeri Vayetzav otam lemo, cioè lui l'ha ordinati di dire Kotomru l'Adoni l'Esav, Kotomru, così direte al mio padrone Esav. Rabenu amar le Rabbi Afa, Rabenu sarebbe Rabbi Uda Levi, Rabbi Uda Anasi, Rabbi Uda Anasi che era quello che ha scritto la Mishnah. E c'aveva, questo rabbino, Rabbi Uda Anasi, c'aveva il suo segretario che scriveva Amale Rabbi Afet, che si chiama Rabbi Afet. Allora lui l'ha detto a Rabbi Afet, Ktov Chad Igra, scrivi una lettera, Minshmi, da me, le Maran Malka Antoninus, cioè al Cesaro Antoninus che stava a Roma. Adesso sapete che Rebbi, che lui ha vissuto più o meno 200 anni dopo Cristo, e quando c'era Antoninus, era lui Cesaro, a Roma, erano molto amici, loro, avevano rapporti di amicizia, e cambiavano lettere fra di loro. Allora lui dice, scrivi una lettera al re Antoninus, sì? Al re Antoninus, cioè al signore re Antoninus. Allora lui si alza, Cam e Katab, Min Yehuda Nesia, da Rabbi Yehuda Nesia il presidente, Le Maran Malka Antoninus, cioè al re Antoninus. Allora lui, quando ha visto che lui è scritto al re Antoninus, cioè dal presidente al re, subito prende questa lettera e la strappa. Nasba ve carie ve carai, cioè prende questa lettera e la strappa. Allora il segretario lo dice, Amarlei, no, prima, e lui gli dice, no, scrive un'altra lettera, Amalek Tov min Avdecha Yehuda le Maran Malka Antoninu, cioè scrivi così, dal tuo schiavo Yehuda Nati al tuo re, al re Antoninus. Allora il segretario gli dice, Amarle Rebi, mi prema ta me vazial che vodecha, cioè perché tu disprezzi tu stesso la tua onore, perché tu mi dici di scrivere dal schiavo al re. Allora lui dice, Amarle ma anatav min sabi, ma io sono meglio di mio nonno, lo kachamar co amar avdecha Yaakov, anche mio nonno, mio padre, no, mio nonno Giacobbe ha detto co amar avdecha Yaakov, anche lui quando ha parlato, quando si riferiva verso Esav, lo chiama io schiavo verso tu che tu il Signore, io sono schiavo avdecha Yaakov, abbiamo letto, sì, nel percorso co amar avdecha tu schiavo Giacobbe verso il padrone Esav. Allora anche io faccio così. E da qua dice il Midrash che, cioè, ognuno che vuol sapere come andare a parlare con l'autorità, con il regno, con quello che domina, deve imparare questo brano nostro, per sapere come si parla ai quelli che hanno autorità, che per farli convincere e che saranno disposto a ricevere la tua richiesta. Anche questa linea questa linea, cioè da qua vediamo, da questo Midrash, che è la linea opposta al Midrash che abbiamo visto all'inizio. All'inizio aveva che criticava Giacobbe, che lui ha detto io schiavo verso il Signore e sasso. Qua dice no, qua ha fatto bene che ha detto così e che ha parlato così. Questa linea lo sviluppa molto il commentatore Forno, il commentatore del XVI secolo del Rinascimento Forno in Italia, e lui dice così. Nel versetto, nel capitolo 33, sul versetto 4 che è scritto Vayaros Esav Likrato, leggiamo questo versetto.
Che capitolo è?
33, versetto 4.
Esau gli porta incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò. Entrambi piansero.
Allora, sulla Torah, sulla parola che lui quando lui lo baciò, sulla Torah ci sono i punti. Se non lo so, se voi qua nel questa Torah vedete, ci sono sulla parola Vaishakeu, ci sono i punti.
Ah.
Sì, anche nella Torah, anche nella Bibbia, cioè proprio la Torah scritta allora ci sono i punti. Vedete qua? Ci sono questi punti. Sì, dopo ci sono i punti. Cosa significano questi punti? Sì? Non so se anche qua su quella traduzione ci sono. Sì, ci sono questi, cosa sono questi punti? Allora dice Rashi, che porta il Midrash, e dice che questi punti c'è una discussione come lui l'ha baciato. se lui l'ha baciato veramente o lui l'ha baciato e solo a quel momento là, perché lui aveva un certo pietà verso di lui. In realtà lui esce con 400 soldati verso Giacobbe, sì? E in realtà lui andava alla guerra, solo che Giacobbe ha preparato un omaggio, ha pregato e poi ha diviso tutto il suo campo a tre per fare, cioè se ci sarà la guerra.
Però...
ha preparato tre cose: preghiera, omaggio e poi alla fine se non andrà fare la guerra.
Sì, cioè. però Giacobbe credeva che Esaù volesse la guerra. Ma anche Esaù credeva che Giacobbe gli facesse la guerra, è quello che venne andato di
no, i messaggeri sono venuti, lui gli dice stavo tra un cotto mulato lì e sacco amara di Jacob, io sono il tuo schiavo Giacobbe, le dice così,
lui si presenta
come che vuol fare la pace, vuol fare, cioè vuol, è come per dirlo anche che non c'ho tutte le benedizioni che ha dato il padre a me, vieni a vedermi che cosa c'ho. C'ho un po' di asini, un po' di camelli e la famiglia, non è che io ho detto c'ho un imperio.
Sì,
no, no, ho soldati e faccio. No, sono piena di cioè di una famiglia, sì, un po' abbondante, ma una famiglia, no? Non è una cosa che tu devi paura da me. Allora questo qua, cioè, è stato, cioè, diciamo, che l'ha convinto un po', l'ha convinto Esav, e lui, c'è la discussione se l'ha baciato veramente solo a quel momento, e c'è chi lo legge Vaishacheu, cioè, poteva essere che lui voleva morsicarlo, dice il Midrash, ma c'era il miracolo che il suo collo si è fatto di sasso, di marmo, di marmo, shaish, sì? E così non ha potuto. Cosa vuol dire questo Midrash? Il Midrash vuol dire che forse lui voleva veramente far male a Giacob, ma Giacobbe è riuscito a scioglierlo, che a quel momento là lui non voleva veramente, cioè quello veramente non voleva fare la guerra, e così l'ha convinto per quel momento. E così questo commento. Su questo versetto sfogno lui lo sviluppo, e gli dice quando Rabbi Yochanan ben Zakkai, sì, che lui dice così, lui ha tutto se quando nel secondo tempio, che qua dominava Gerusalemme, erano la gente con la forza, cioè quelli che andavano con la forza, loro dominavano e non davano uscire a nessuno da Gerusalemme per andare a parlare con Aspasianus, con il capo romano. Allora Rabbi Yochanan ben Zakkai, che lui e si è nascosto dentro come un morto e esce come un morto da Gerusalemme e gli dice dammi Yavne e i saggi di Yavne, sì? E allora lui dice se loro andavano, anche quelli che dominavano qua andavano con la stessa strategia di Giacobbe, allora forse il tempio non era stato distrutto, dice Sforno, dice che forse se loro facevano andavano a parlare con i buoni, forse il tempio, i romani non distruggevano il tempio.
C'è chi dice, se non so dove lo fosse un midrash, che non volevano distruggerlo, è stato un errore di una guardia con la scheda avanzata così.
Vabbè, cioè, ma se, in realtà è stato distrutto, cioè se adesso andavano cioè, e facevano che loro non erano contro i romani, forse i romani stessi stavano attenti a non che non succede niente al tempio. E vediamo l'ultimo paragrafo del foglio, che qua c'è un bel passaggio del Talmud, del trattato di Tanit, che dice così. Amar Rabbi Shmuel bar Avani, amar Rabbi Yonatan. Dice Rabbi Shmuel al nome di Rabbi Yonatan. Ci abbiamo un versetto ai proverbi, al capitolo 27, che dice così. Nemanim pit'e oeb venetarot neshikot tzone. Cioè, sono fedeli, le ferite di quello che ti ama, ve ne tarot, ma meglio i baci di quello che ti odia. Cosa significa? E spiega il Talmud. Tova klala shekilel achia ashiloni et Israel, yoter mi bracha shebircham bilam arasha. Cioè, è meglio la maledizione che ha maledetto Achia Shiloni, che era uno che era contro Israele, et Israel, allora è meglio la benedizione sua di la benedizione di Bilam, il Bilam malvagio, quando ha benedetto Israele. Perché? Perché Achia Shiloni, cioè Achia Shiloni, lui ha maledetto Israele con canè, ha assomigliato Israele a una canna, canè sarebbe una canna, quella che cresce sul lago, sì? Ok? Amar laim l'Israel, vi kashem t'Israel, kasher yanuda kasher a canè. Cioè, lui cosa ha detto? Il Signore dà voce a Israele come la canna si muove, così anche il Signore dà voce a Israele. Ma canè ze omed b'makom maim v'gizo machlif v'shorashim shoshan merubim. Cioè, come che la canna, cioè sta sull'acqua, e cioè sempre cambia, perché e c'è la sempre cambia, va fino con la rocce baulam baot venosvot boce, anche che vengono tutte le i venti e hurricane più forti che c'è nel mondo, quello là solo si china e si va ma non si muove mai dal suo posto. E la ola kubai mai, lui va con tutti i venti, il vento è di sud va a sud, il vento va a nord, da memoria, quando i venti si calmano, amada canebim, allora la canna si sta, amada canebim, come sta fermo al suo posto. Aval Bilam Arasha, ma Bilam, come ha benedetto Israele, Bilhan Be'ered, lui la vede come i Ered sono gli alberi di Libano, quelli forti, i cedri di Libano, sì? Ce ne ma Karazim alemai, così dice Karazim, come i cedri di Libano sull'acqua. Ma Erzeo non vedono con mai, cioè come che questo cedro non sta sull'acqua, cioè il suo tocco non cambia mai, e i suoi radici vengono Sham Rubim, non sono tanti, e vengono tutti i venti, non si muova dal suo posto, ma quando viene il vento, che va a Shvabo Ruach Dromi, quando viene il vento del sud, che è molto forte, o Kartov ha fatto al parano, lui cade e cade sulla sua faccia e muore.
Il cielo.
Vuol dire anche che è molto forte, è molto forte, se c'è un vento che lo può far cadere. Ma la canna no. Allora, Achia Shiloni, che lui paragona Israele alla canna, è come quando voleva maledire, è meglio di Bilam
che ha paragonato Israele al cedro di Libano, che voleva benedire Israele, perché quello cade. Allora, così ti dice che anche te, dice Sfono, sviluppa questo idea, cioè che è vero che tu la canna si china, ma mai non si rompe. Così allora tu ti sei, Giacobbe si è chinato di fronte a Esaù, ma alla fine è lui che veramente lo chiama padrone, ma in realtà chi ha vinto è Giacobbe, perché Esaù non fa la guerra con lui e non lo fa morire. Spiegano i saggi come puoi convincere quando uno, i malvagi, quando loro vedono le cose che desiderano, allora loro perdono la testa e sono disposti. Quando Esaù ha visto tutto questo omaggio che portava Giacobbe a loro, allora lui ha visto che in realtà Giacobbe non si è fatto un impero che può gli dà un certo rischio, allora lui ha disprezzato Giacobbe. Ma noi sappiamo, da qua si può anche imparare molto come la situazione, come stare con i rapporti con gli altri popoli. Sapete che Giacobbe è quello che ha stabilito la preghiera di sera. Sì, Avram è di mattina, Isacco è del pomeriggio, perché da Avram è scritto Vashkem Avram Baboker, lui alzò di fronte al Signore e ha difeso Sedome e Amorà, è scritto Vashkem Baboker, al mattino. Yitzhak è scritto Vashkem Bastadè Liknot Erev, verso sera, lo ha fatto Micha, e Giacob è scritto Vashkem Makom Ahu, quando è andato a dormire e ha messo i sassi, e allora è già ha incontrato il Signore, un incontro alla tefillà e la preghiera, un certo incontro con il Signore. E lui ha stabilito la sera. Cosa significa la sera? La sera è tutto il periodo di Israele nella Galut, quando siamo nel buio. Giacobbe ti dice come tu devi comportarti nel periodo della Galut. Cioè tu devi sapere con chi parli, tu devi sapere con chi di fronte c'hai. Il tuo scopo è rimanere sopravvivere e mai non fare l'incontro, non fare la battaglia con forza. Se vedete, quando aprite per favore nel capitolo 33, dall'8, sì?
Ok.
Sì. Chi legge in italiano per favore, dall'8?
Sì. Cos'è per te tutta questa schiera che ho incontrato? E Giacobbe, per riuscire grato al mio Signore, a cui Esaù, io posseggo molto, tienti fratello ciò che hai. Giacobbe replicò, no, se tu mi vedi volentieri, accetta il mio dono, giacché vedendo che mi hai accolto così benevolmente, mi è sembrato di vedere Dio. Accetta, de, il mio dono che ti viene presentato, perché Dio mi è stato benigno e do di tutto. Tanto insistette che accettò. Esaù disse, partiamo e andiamo, io ti verrò dappresso. Gli rispose Giacobbe, il mio signore sa che ho dei figli in tenera età, che ho la responsabilità del bestiame minuto e grosso e che se si sforzasse anche un sol giorno tutto il bestiame morirebbe. Passi del mio Signore davanti al tuo servo ed io camminerò lentamente al passo del bestiame che mi sta dinanzi e al passo dei fanciulli che fino dei fanciulli fino a che raggiungerò il mio Signore a Seir. Ed Esaù, vorrei lasciarti una parte delle persone che ho con me. Gli replicò Giacobbe, perché vuoi dimostrarmi la tua benevolenza fino a tanto? Esaù tornò quello stesso giorno per la sua strada a Seir. Giacobbe si diresse verso Succot, dove fabbricò una casa per sé e fece per il suo bestiame delle capanne per le quali quel luogo ebbe nome Succot.
Ok, allora Esa dice, vieni con me, è vero? E Giacobbe dice, no, io ho i bambini, vado piano, arrivo, vai te, arrivo dopo. Arriva dopo o non arriva?
Non arriva.
Lui va e lui va a Succot. Perché non arriva? Non arriva.
Perché ha capito che forse...
Cioè il rapporto arriva quando arriva. Allora dice il arriva solo nel fine di giorni, Me'acharit ha'yamim, quando dice il profeta Obadia, sì? Allora va'alumishim ba'zion lishpot et ha'aretz va'et ha'lashem ha'melucha, quando saliranno i israeliti da Zion per fare la giustizia con Esav, e sarà il Signore, va'et ha'lashem ha'melucha, lui il Signore sarà il reno, cioè tu il rapporto con gli altri grandi popoli con Israele deve essere molto molto delicato, tu non vai insieme, non si va insieme. Insieme si va alla fine, quando il re del mondo sarà il Signore, allora si va. Per ora non si va, non si può andare insieme. Questo insegna Giacobbe a noi, che lui è quello del periodo della Galut.
Ma perché non ci va Giacobbe?
Perché se no va insieme, il popolo si assimila, se il popolo cade vince Esav, il popolo non riesce a essere olio dentro l'acqua. Israele è come un olio dentro l'acqua, deve essere fra l'acqua, ma deve rimanere olio, deve rimanere, se no si assimila.
Questo è anche metafora, dato che Esaù come si dice, rappresenta tutte le altre nazioni che e non Israele, ti assimili, vai in Galù, è come andare in Galù, ti assimilare.
Cioè, Esaù anche a quelli che dominano, cioè quello che domina oggi quello che domina il mondo, il popolo che domina è diciamo più la cultura di questo popolo. Volevo un altro punto sulla differenza fra Esaù e Giacobbe, quando nel versetto che ha letto mia madre, allora è scritto il versetto, abbiamo letto nel versetto
del 9.
Sì, è scritto nel versetto 11. Allora, quando gli dice l'11, gli dice nel 9, però Esav esce di Rav, cioè lui accetta e dice no, io c'ho tanto, Rav, sì? C'ho tanto. E Giacobbe dice nell'11 Kachna Bichati Asher Uvetalach Ki Chanan Elohim Vechi Yeshli Kol, cioè Giacobbe dice io ho Kol Yeshli Kol, e Esav dice Yeshli Rav, cioè Rav è molto, e si sa quando uno c'ha molto vuole ancora di più, se molto per dire tanto, e si sa uno c'ha 100 vuole 200, c'ha 200 vuole 400.
Giacobbe dice, io c'ho tutto, per dire che era soddisfatto di cosa che c'ha. E noi sappiamo che, cioè, qual è quello ricco? Il ricco è quello che si accontenta di cosa che c'ha. Cioè, e Giacobbe mai non era uno, non era quello che, diciamo, faceva le cose per, cioè, per i soldi. Vediamo che lui dai tre padri era quello più povero fra i tre padri, perché Abramo si è fatto molto ricco, anche Isaac ha ereditato tutto il patrimonio di Abramo, ma Giacobbe quando va scappa a Haran, scappa senza niente, arriva, lavorava per Rachel, ma lui non era quello, cioè la cosa, cioè era il più povero da cosa che esce dai versetti, dai tre padri, ma lui era contento di cosa che lui c'ha, non era cioè come Giacobbe che voleva, cioè sempre come Esau che voleva sempre di più. E dice il versetto, Dorshe Hashem lo yachzeru kol tov, quello che richiede veramente il Signore, allora non gli mancherà bontà. Non si dice ci avrà bontà, non gli mancherà la bontà, per dire che lui, quello che veramente sa contentarsi, lui arriva, cioè allora non ci avrà, non le mancherà nessuna bontà, e lui c'ha veramente, è soddisfatto con la bontà che il Signore lo dà.
Bravo.